Eccoci qua, pronti per una nuova puntata di Al Cinema con Christian, ormai lo conoscete, Stefano anche, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Allora, come oggi, altra puntata, Rossellini sempre.
Sì, perché quindi... diciamo l'importanza di Roma Città Aperta ha fatto sì che la puntata fosse dedicata specialmente a questo importantissimo film. E oggi proseguiamo, okay, però a parlare sia di Rossellini come persona e del suo lavoro, dei suoi film.
Ok, perfetto. Ricordiamo intanto la mail, se qualcuno ci vuole scrivere, scrivi a radiocri@gmail.com e diamo anche un suonino di avviso, e ogni tanto quando sentite sto suonino vuol dire che arrivo io che ricordo la mail. Ok. Allora,
abbiamo visto come è nato il neorealismo grazie a Rossellini e anche a De Sica. Per questo sì, abbiamo affrontato questi due registi importanti. Continuiamo a parlare di Rossellini perché il secondo film che produrrà si chiama Paisa. Sono 6 episodi ambientati lungo la penisola italiana durante la liberazione. Ogni episodio mostra l'incontro tra gli italiani e gli americani, tra mondi che si sfiorano e non si capiscono.
Sì.
È un film corale, fatto di dialetti, di errori, di improvvisazioni. Rossellini non cerca la perfezione, ma la vita così com'è. La cinepresa diventa un testimone, non un giudice. E ancora una volta, dopo Roma Città Aperta, utilizza, diciamo, lo stesso sistema. Sono arrivati gli americani, diciamo arriva una cultura che si mette a contatto con il paese ed è una cosa nuova, è una nuova esperienza per gli italiani. E giustamente, siccome questo riguarda tutto il paese, lui trova modo di attraversare dalla Sicilia fino al nord Italia il paese e registrare, diciamo, le reazioni o comunque sia le narrative dei, diciamo, delle varie situazioni che si creano tra americani e italiani. Nel 1948 conclude la trilogia con Germania anno zero, girato tra le rovine di Berlino. Ecco, anche questo, siamo nel 1948, perciò stiamo proprio durante la ricostruzione, esatto, sia italiana che europea e tedesca specialmente, perché ci sono intere città praticamente rase al suolo. Lui prende la macchina da presa, si reca a Berlino e documenta di fatto questo mondo distrutto.
Sì.
Lo documenta attraverso gli occhi di un bambino, di un ragazzino, insomma, che vaga tra le macerie senza più un senso.
Sì.
È un film, diciamo, molto duro tra quelli girati. È un viaggio comunque nel cuore della disperazione. Rossellini, con pochissimi mezzi, riesce a restituire il dolore di un'intera generazione.
Ok.
E questo chiude la trilogia, che era iniziata con Roma Città Aperta, e il regista romano cambia per sempre il linguaggio del cinema. Mostra che la realtà è più potente della finzione, che le storie vere, anche se piccole, possono commuovere più dei grandi drammi scritti a tavolino.
Ok, bene, allora diamo spazio come sempre a un po' di spot e poi torniamo insieme qui su Radio Cri. Ok, eccoci qua, okay, tornate insieme.
Allora, con la trilogia di Roberto Rossellini abbiamo, come detto anche nel primo episodio, proprio il trionfo dell'autenticità.
Sì.
Negli anni 50 la vita di Roberto Rossellini prende una nuova direzione. Incontra Ingrid Bergman, la grande attrice svedese, allora già star di Hollywood. Ricordiamo che Rossellini aveva una relazione con Anna Magnani,
sì,
sin dal 1943, per cui a questo punto siamo negli anni 50, è una relazione importante evidentemente, perché erano passati già 7 anni e più, uh-huh. Però Roberto Rossellini riceve una lettera da Ingrid Bergman, che ha visto Roma città aperta e ne è rimasta folgorata, e gli scrive: se hai bisogno di un'attrice svedese che parla un inglese decente, sa poco l'italiano e non ha dimenticato il tedesco, sono pronta a lavorare con te. Rossellini accetta, e però da quell'incontro nasce una collaborazione artistica, uh-huh, e sentimentale, destinata a far discutere. I due si innamorano, ma lei è sposata e madre di famiglia. Lo scandalo esplode, la stampa americana li attacca, il Vaticano li condanna, ma non solo, diciamo, l'opinione pubblica italiana,
sì,
anch'essa si spacca in due: chi è pro Anna Magnani e chi è
a favore di
Ingrid Bergman.
Sì.
Ma Rossellini e Bergman continuano per la loro strada e insieme girano alcuni dei film più belli e profondi della loro carriera. Nel 1950 esce Stromboli, terra di Dio, la storia di una donna straniera che sposa un pescatore, uh-huh, e si ritrova isolata su un'isola selvaggia tra vulcani e diffidenze. Il film è una metafora della solitudine e della ricerca di Dio, girato tra veri pescatori e veri vulcani.
Rossellini c'ha sempre questa cosa che riporta il vero sullo schermo, diciamo così.
Beh sì, è la cifra che lo contraddistingue, anche se a questo punto stiamo nel dopoguerra, siamo negli anni 50, per cui trae la realtà, uh-huh, da un paese pacificato, insomma, e va a scovare anche nei meandri più reconditi del paese,
sì,
storie possibili, uh-huh, o forse impossibili, e riesce a metterle sullo schermo. Nel 52 esce, sì, Europa 51, uh-huh, film in cui una donna borghese, sconvolta dalla morte del figlio, uh-huh, comincia ad aiutare i poveri fino a essere scambiata per folle. È una riflessione sulla santità moderna, sulla compassione e sulla incomprensione della società. Per cui le tematiche iniziano a essere più profonde, non soltanto più la paura del nemico, il rifugiarsi, lo scappare,
sì,
i plotoni d'esecuzione. Ormai questa è una dimensione diversa,
e sì,
il rapporto, e mette insieme questi film, diciamo, con l'interprete di Ingrid Bergman, visto che si è creato un rapporto tra loro, uh-huh, e lui, coerentemente con quanto Bergman gli aveva scritto, dà all'attrice delle parti, diciamo, importanti,
sì,
da protagonista.
Bene, ma diamo la linea un po' di spot, Stefano, che dici?
Sì.
Perfetto, poi torniamo insieme. Ok, vai. Eccoci qua, ok.
Ok, stavamo parlando della seconda trilogia di Roberto Rossellini, Europa 51, cioè Stromboli, Europa 51 e Viaggio in Italia.
Sì.
Viaggio in Italia parla appunto di una coppia borghese in crisi interpretata da Ingrid Bergman e George Sanders, che viaggia tra Napoli e il Vesuvio. Il viaggio diventa un percorso interiore, un modo per ritrovare se stessi. Uh-huh. Quando il film uscì fu un insuccesso, ma qualche anno dopo sì. i registi della Nouvelle Vague francese, come François Truffaut e Jean-Luc Godard, lo considerarono una delle opere più moderne e influenti di sempre. Rossellini, senza saperlo, aveva aperto la strada al cinema d'autore contemporaneo. Dopo la parentesi con Bergman, Rossellini cambia ancora una volta pelle. Negli anni 60 e 70 si allontana dal cinema commerciale per dedicarsi alla televisione. Crede fermamente che la TV possa diventare uno strumento di educazione e cultura e sì. dice: il cinema è morto, bisogna insegnare, non più intrattenere. Uh-huh. Inizia così una nuova fase della sua carriera, fatta di grandi progetti televisivi dedicati alla storia, alla scienza e al pensiero umano. Nascono film come L'età di Cosimo de' Medici, Cartesius, Socrate, Blaise Pascal. Sono opere sobrie, senza spettacolarità, ma profondamente rigorose. Rossellini vuole raccontare il sapere, rendere accessibile la conoscenza e, a suo modo, un maestro laico. Molti critici di allora lo accusano di essersi ritirato, ma oggi sappiamo che era un visionario, aveva capito che la televisione sarebbe diventata il nuovo linguaggio delle masse uh-huh. e che la cultura doveva trovare spazio anche lì.
Sì.
Il suo stile rimane inconfondibile, piani fissi, recitazione naturale, dialoghi essenziali, attenzione ai volti e ai gesti. Non vuole emozionare con la forma, ma illuminare con il contenuto.
Bene, questo è un po' quello che Rossellini ha voluto fare, insomma, no? Con le sue opere. Io opererei anche mandando un po' di spot e poi torniamo insieme, eh? Vediamo se vanno, vediamo se vanno, non vanno. Allora andiamo avanti noi, va? Ricordo io intanto, faccio un po' uno spot, così un promo a voce. Vi ricordo i contatti per contattare appunto il gioco, scusate, il gioco di parola, la ripetizione, ma Radio Cri, anche questo, sì, si fa anche questo, radiocri.avezzano su Instagram e anche su Spotify. Su Spotify potete cercarlo anche attraverso Cristian Nencioni, mi trovate anche lì, trovate anche lì l'account della radio e trovate tante nostre trasmissioni, pubblicazioni, tanti post e poi più avanti anche delle sorprese. Ultima cosa, la mail, scrivi a radiocri@gmail.com, molto semplice. E vediamo se ora va, non c'è un problemino tecnico nel nostro coso qui, nella nostra regia. Vediamo, ancora 57 secondi, benissimo. Quindi, vabbè, ricordiamo anche, suggeritomi da Stefano qui, la kermesse del grande Enrico Ciampalini, te la ricanto.
Il Festival delle Cover Italiane.
Esatto. Mandiamo allora anche, mandiamolo dopo gli spot, mandiamo il contributo che vi parla di quello, insomma, che abbiamo realizzato poco fa.
Ciao Cristian, un saluto a te, a tutto il tuo team e a tutti gli ascoltatori di Radio Cri. Ma che bellissima radio, Radio Cri, fantastica, fantastica. Insomma, non poteva non essere così, Quindi complimenti davvero, un grande in bocca al lupo a te, a tutto il tuo team, ad Avezzano, all'Abruzzo, insomma a tutti quanti ascoltano poi in streaming la radio. Ti ringrazio di questa opportunità, te la ricanto, quindi te la ricanto vuol dire ricantare una canzone, quindi è un progetto editoriale nato per dare voce, per dare spazio, per dare palco e visibilità ai nuovi talenti che portano con sé nel cuore le emozioni vere della musica italiana, della canzone italiana. Perché dico le emozioni? Perché saranno proprio le emozioni, quindi le interpretazioni originali, più originali possibili, che verranno valutate e prese in considerazione. Da chi? Da giurie competentissime, fatte di altri professionisti, già a partire dalle audizioni fino alle semifinali, professionisti nel panorama musicale italiano, ma poi eccola la ciliegina sulla torta, che è il primo talent in assoluto che avrà nella finale nazionale una giuria fatta di soli maestri direttori d'orchestra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il loro giudizio sarà inappellabile, sarà un giudizio imparziale, sarà un giudizio a cui ci dovremo attenere, perché sono i veri maestri della musica. Questo è importante. Stiamo concludendo le audizioni, si concluderanno il 29 a Piombino di novembre, il 30 a Roma presso gli studi Gioseba, e ringrazio tantissimo il collega, amico e partner Gianni Testa, grande produttore musicale, e poi partiamo per le semifinali. Dalle semifinali poi arriveremo all'anno prossimo, che sarà il 21 di maggio 2026, dove si disputerà la grande finale, la finalissima nazionale, al Teatro del Casinò di Sanremo. Quindi non è un teatrino qualunque, ma il teatro da dove è nata la musica del festival, da dove è nato il festival della canzone italiana. Quindi questo è importante. È una grande avventura, Christian, è una grande avventura, una scommessa bellissima, ma tanto, tanto impegno, tanto stress. Una prima edizione molto dura. Però sono convinto che arriverà il successo per tutti, arriverà la realizzazione di questi che sono adesso gli obiettivi futuri, ma che da futuri diventeranno vicinissimi. Quindi il marchio addirittura dall'anno prossimo diventerà anche internazionale, per dare poi voce e spazio agli italiani all'estero. Quindi questo credo che sia la cosa migliore. Ringrazio tantissimo te, Christian, sperando di avere altre opportunità. Confermo ufficialmente che Radio CRI sarà media partner ufficiale, poi lo troverete anche pubblicato nel materiale di comunicazione ufficiale che uscirà tra circa un mese, quindi Radio CRI sarà partner ufficiale di questo progetto. Grazie Christian per tutta l'amicizia e l'affetto che ho per te e per tutto la tua radio e il tuo team. Grazie, a presto.
Eccoci qua, siamo arrivati allora alla conclusione, sì. Stefano, di questa puntata ancora su Rossellini. Io mi sento pochissimo sul microfono, però spero che mi sentiate voi. Allora, l'importante è quello.
Sì. Okay. Dunque, siamo alla fine. Rossellini muore a Roma il 3 giugno del 1977 a 71 anni. Uh-huh. Lascia dietro di sé un'eredità immensa, non solo film, ma un modo di guardare il mondo. Il suo cinema, sì, non è mai stato spettacolo, ma esperienza morale.
Sì.
Ha insegnato che dietro ogni immagine c'è una responsabilità e che la verità, anche se imperfetta, è sempre più interessante della menzogna. Oggi, quando vediamo un film che usa attori non professionisti o che racconta la vita vera senza filtri, stiamo ancora guardando l'ombra di Roberto Rossellini.
Perfetto, quindi questa è un po' la storia di quello che un po', come si dice, un po' condensata, no? Di quello che è stata comunque la storia, la vita, il cinema, le opere di Rossellini. Che dire, diamo appuntamento alla prossima puntata con chi? Vedremo, insomma.
Vedremo, sì.
Alvaro Vitale.
Stiamo vagliando le possibilità.
Bene, bene. Allora Stefano, ti auguro buon pomeriggio. Ricordiamo ai nostri amici che domani andrà in onda l'intervista con Cinzia Leone.
Ah, sì,
direttamente dallo spettacolo che avremo qui ad Avezzano al Teatro Orsini il 7 di novembre. Quindi ringraziamo anche, io ci tengo a ringraziare anche, ti rubo un minutino, Carola Summa, che è la manager, insomma così, la persona che lavora per lei e con cui avremo sicuramente anche delle collaborazioni in futuro per altri artisti che saranno, insomma, da queste parti, insomma, va bene. Quindi ringrazio lei, ringrazio tutti voi, ringrazio Stefano e grazie. Ti lascio la parola per i saluti.
Grazie e un salutone a tutti i radioascoltatori, ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao ciao.